Allora, capisco Nicodemo, abbiamo letto una parte del colloquio di Nicodemo con Gesù, che è andato di notte a parlare con Gesù e è rimasto scombussolato, no? Perché parlando con Gesù ha capito che bisognava rovesciare il mondo, bisognava fare una piroetta a tutto il mondo, hai capito? Bisognava nascere di nuovo, tant'è che lui dice, ma mi stai dicendo che devo di nuovo entrare nel seno di mia madre, io che sono già adulto? E sì, ti sto dicendo proprio quello, bisogna nascere di nuovo, dall'alto, hai capito, no? E credo che un po' succeda anche a noi, no? Questo avvicinare un po' Gesù, guardandolo un po' in faccia, ascoltando veramente quello che dice, mica mettendogli addosso già le nostre idee. Cioè questa operazione che stiamo facendo di cercare, ovviamente, sono piccoli indizi, ovvio, ma cercare di accostarci a Gesù, ci sta scombussolando un po', almeno a me sta succedendo questo. Cioè leggere i Vangeli è un bello scombussolamento, perché la traduco così questa faccenda qui, il Vangelo di Gesù rovescia il mondo per raddrizzare Dio. Cioè noi teniamo il mondo com'è perché ci facciamo la nostra immagine di Dio. Quando qualcuno conoscesse Dio, come succede in Gesù, e ci fa vedere veramente chi è Dio, il mondo si rovescia. Cioè si vede l'altra faccia del mondo. E questo mi pare un po' anche il risultato, il senso di questo percorso che abbiamo fatto, che stiamo facendo, dove appare evidente il fatto che l'arrivo di Gesù butta all'aria i capisaldi della sua società, che è una società religiosa, appunto, no? I capisaldi del mondo in cui passa Gesù, saltano all'aria, ma non perché, io spero che questo appunto risulti da questa mia maniera di rileggere i Vangeli, no? Non perché Gesù è un contestatore, non si mette lì a dire la religione non serve, la società va, ma perché la sua rivelazione nuova di Dio, il suo conoscere Dio, situa tutte le nostre cose, la famiglia, la religione, la società, i soldi, la sofferenza, l'amicizia, le classi sociali, situa tutto su un altro piano, hai capito? Situa tutte ste robe diversamente. Per esempio, riprendo alcune cose che abbiamo attraversato in questo racconto. Circa la scrittura, sapete, la scrittura è quella di Mosè, la parola che Dio ha dato a Mosè per noi. Non direte che Gesù contesta la scrittura, no? Lui frequenta la sinagoga il giorno di sabato, ascolta un sacco di volte la scrittura e le spiegazioni dei farisei, dei rabbini, ascolta, e addirittura alcune volte legge lui dei passi, li interpreta. Però cosa fa? Sconcerta quando lui dice, ma guardate che quello che c'è dentro qui, in questo libro, in questi libri, è l'amore di Dio per l'uomo. E allora, se c'è lì un paralizzato che io guarisco, faccio un segno che fa capire cosa ho letto, hai capito? Il Vangelo di Dio per gli uomini, il messaggero che è venuto a annunciare, vi ricordate, il suo paese, la libertà ai prigionieri, l'annuncio lieto ai poveri, la liberazione. Ma siccome invece chi leggeva la scrittura con i suoi schemi religiosi diceva no, il giorno di sabato non si può far niente, neanche guarire, allora Gesù scandalizza perché, ma Dio non è chiuso dalla vostra religione, capito? E poi scandalizzava perché evidentemente poi lui sosteneva ste cose attribuendole alla sua autorità, lo dico io conosco Dio, no? Oppure quando dice del Tempio, guardate che questo Tempio crolla, questa chiesa qui, addio, non gli interessa niente, sono i nostri sassi, li abbiamo messi su per creare un luogo religioso in cui alcune cose anche del cristianesimo possono esprimersi, alcuni riti, alcuni discorsi, appunto, l'idea di assemblea. Ma sta roba qui sparisce tutta, dice Gesù, cosa resta? Distruggete questo corpo in 3 giorni, lo riedificherò, la resurrezione dei corpi. Dio non salva le chiese, salva la storia degli uomini, salva la vita della gente, salva le storie che noi stiamo mettendo su nelle nostre famiglie. Sta roba qui è il tempio di Dio. Contesta, ma no! Solo che va fino in fondo, ti fa capire cosa c'è dietro la religione, capito? Oppure su sacrifici dice, ma va bene, facciamo i preti, tutte le religioni hanno i preti, no? Che i preti incensino, che i preti celebrino, che ci siano gli ordini sacri, ok, ma però voi pensate che al Signore interessi il fatto che ci sono i preti o che c'è una liturgia? Gli interessa se gli arriva su la tenerezza tra gli uomini, non i sacrifici, ma la misericordia. Contesta, no? Non che contesta, però stamattina quando lui è qui, certo che la nostra messa la guarda con simpatia, e per di più poi per noi è il ricordo di Gesù e quindi è evidente che è importante. E tuttavia, se non ci fosse tenerezza tra qualcuno di noi, se non ci fosse nessun cuore tenero qui, se non ci stiamo volendo un po' bene, se lo stiamo volendo bene ai figli di Dio, cioè agli uomini, beh, Gesù dice, ma cosa fanno quelli, cosa mi serve? Va in un appartamento dove 2 persone si stanno aiutando veramente, no? O quando il rapporto alla legge, ma certo che ci vogliono le regole, le leggi, la morale che così faticosamente l'umanità costruisce, poi nascono nuovi problemi, si creano nuove leggi, ma certo è commovente sto lavoro degli uomini, però ragazzi, dice Gesù, capiamo che tutta la legge, tutte le leggi, da quelle che riguardano il codice stradale a quelle che riguardano le tasse, a quelle più alte della morale, non uccidere, tutta la legge è riassumibile in questa roba qui, che Dio è uno solo, tu gli devi dare la tua vita, la tua anima, devi vivere di fronte a Dio, e vivere di fronte a Dio vuol dire amare il prossimo come te stesso. Basta! O le leggi servono a tradurre sta roba qui, oppure è una contestazione. Quando gli dicono, ma io non tolgo neanche una virgola, ma vedete, io... Dice, mi vesto come si veste la gente, no? Se vado per strada, se c'è il rosso mi fermo, se c'è il verde passo. Osservo tutte le regole, ma cosa... Gli uomini hanno bisogno anche di regoline. E però... Il cuore della legge, appunto. Quindi è chiaro che tutto questo che Gesù dice e fa nei confronti di tutte queste istituzioni religiose del suo popolo, è chiaro che scuote tutto questo edificio religioso che fonda l'identità del popolo eletto e la sua differenza. Anche qui, vedete, fa saltare, ma la religione non serve per sentirsi diversi. La religione serve esattamente per sentirsi fraterni, no? Il Tempio, il sabato, il sacrificio, la legge, che sono le colonne della casa di Israele e sono fondate sull'autorità di Dio. E loro si chiedevano, ma Gesù non sa ste cose, ma cosa vuole, cosa fa? Butta all'aria tutto. E ovviamente in una società come questa, tra l'altro, che non era secolarizzata, era una società fondata sulla religione, quindi andare a toccare la religione voleva dire poi toccare tutta la struttura sociale. Il fatto, per esempio, che Gesù, anche qui, lui aveva degli amici ricchi, non ha fatto una selezione a priori dicendo i ricchi io non so che ci sono. Aveva dei notabili, addirittura tra i suoi discepoli, no? E tuttavia il fatto che avesse tantissime persone legate a lui tra la povera gente, tra gli emarginati, e questo dava un po' fastidio, capito? Perché questo butta all'aria un po' l'ordine sociale. Il fatto che lui non avesse una grande stima per i dottori maestri di Israele e che in un sacco di volte facesse vedere che il regno di Dio lo conoscono meglio tante volte i piccoli, gli umili, più che i sapienti, gli intelligenti. Perché il regno di Dio, appunto, che vuol dire come Dio guarda, il Dio di Gesù, il Padre di Gesù, guarda gli uomini, lo capiscono di più questa povera gente, dice Gesù, di voi che fate tanti discorsi. Quando prende un bambino, sai, il bambino è tenero, è ovvio, suscita tanta tenerezza, ma siamo onesti, non conta niente, è un analfabeta, non conosce neanche una riga della scrittura. Quando prende un bambino, lo mette in mezzo e dice, guardate, questa è la figura del regno di Dio. È chiaro che i valori cambiano. È chiaro che con l'arrivo del regno di Dio in mezzo a noi la società viene sconvolta. Ma se la prende persino col fatto della preghiera in pubblico, che è un cardine di tutte le religioni, no? Quando dice, ma quando dovete pregare Dio fatelo nel segreto. Quando fate il digiuno e l'elemosina, fatelo di nascosto. Anche qui è un rovesciamento, appunto. Le sue frequentazioni, i suoi incontri, quando incontra la gente, cosa succede? Per esempio, la donna straniera, il centurione romano, di cui Gesù ammira la fede, il fatto che tra i suoi discepoli ci siano un gruppo di donne, sta roba qui non andava, capito? Nessun rabbino faceva sta roba qui, no? Il fatto che lui ogni tanto citava ad esempio i samaritani, guardate la parabola del samaritano, il fatto che dicesse che i pubblicani e le prostitute vi precederanno, voi che siete giusti nel regno dei cieli. E con la stessa logica con la quale non condanna la donna sorpresa in adulterio, la stessa logica con la quale abolisce certe barriere, interdetti che vorrebbero garantire le differenze sociali. Sei andato al mercato coi pagani, ti devi lavare perché ti sei sporcato, hai capito? Dice, ma guardate, Dio ragiona diversamente, ragiona diversamente. Persino la famiglia, lo sappiamo bene, no? Ci siamo anche fermati un po'. La famiglia e la parentela non sono salvate da questa dissacrazione del Vangelo. Dissacrazione che vuol dire che anche la famiglia è relativizzata. La famiglia fa bene il suo mestiere se impara ad amare Dio con tutto il cuore e i fratelli come te stesso. Se non funziona così, c'è qualcosa che vale di più di tuo padre, di tua madre, dei tuoi figli, dei tuoi fratelli. Cercate prima il regno di Dio, il resto alla luce del regno di Dio. Ma persino i funerali, è andato, i Vangeli conservano una battuta di Gesù che è sgradevole, no? Ma lasciate che i morti seppelliscono i morti. Persino appunto l'omaggio ai morti viene dissacrato, ma perché viene santificato appunto, perché viene riferito a un desiderio che Dio ha di una maniera di essere uomini, cioè questo è il sacro cristiano. Quando io dico che è un umanesimo, dico sta roba qui, no. E non parliamo dell'autorità. Di tutte le autorità, no? Di cui Gesù spesso dice, guardate che in genere le persone ambiscono l'autorità per trarne vantaggi. Tra voi non sia così, c'è un'altra logica. La vera autorità è di chi serve e chi vuole essere il più grande si faccia il servo di tutti. Non so, queste cose che in queste domeniche abbiamo percorso, no? Mi pare che legittimino questa conclusione. Il mondo di Gesù è proprio il nostro, certo che è il nostro, parla di famiglia, parla di società, di religione, parla della malattia, della salute, della preoccupazione dei figli, degli stranieri, no? È il nostro mondo. E però è un mondo rovesciato. Per far posto a un Dio diritto. Capito? Il nostro mondo ha un Dio storto. Gesù raddrizza l'idea, è brutto dire, la rivelazione di Dio, appunto. No? E questo, certo, il mondo che abbiamo messo insieme noi, i bicchieri si spaccano. È come uno che scuote la credenza, hai capito? È un terremoto, il Vangelo è un terremoto. No? Cioè, se permetti a Dio di dire chi è Dio, il mondo, il nostro appunto, viene capovolto. E la carta, no? Quel discorso sul monte, la nuova carta, le nuove tavole della legge, il nuovo Mosè, discorso della montagna appunto, la carta di questo mondo rovesciato sono le beatitudini, no? Beati voi poveri, beati voi che ora avete fame, beati voi che ora piangete. Vedete anche qui quando dicono, ma Mosè, ma perché questo ha abolito, questo annuncio delle beatitudini, ha abolito i comandamenti? Ma assolutamente, non uccidere, non rubare, è il minimo, no? Però apre un'era nuova in cui i poveri, quelli che non hanno niente da attendere da un mondo che li ignora e li stima niente, si vedono alla fine riconosciuti. Cioè, con Gesù appare un Dio appunto che si accorge di tutti gli uomini, che dà speranza a tutti, dice ma anche te, capito? Anche te, poveretto, anche te sei mio figlio, hai capito? Questo non è un cambiare la morale. È un dire che sopra la morale c'è una tenerezza di Dio, è un dire che c'è un'alleanza con Dio, appunto, che è il nostro arrabattarci di fare gli uomini, che è quella che chiamiamo la morale. In realtà ha al fondamento un dono immenso, gratuito, di generosità da parte di Dio. C'è il mondo che aprono e che invocano e che propongono le beatitudini, che è poi incarnato nella maniera di essere di Gesù, nella persona di Gesù, no? È un mondo diverso da quello che noi inevitabilmente mettiamo in piedi, quel mondo in cui il forte schiaccia il debole e il ricco non lascia al povero neanche le briciole che cadono dal suo tavolo, neanche le briciole. Questo è un mondo basato, quello che Dio sogna e che Gesù inaugura, che Gesù ha incuneato nella fessura dei pochi mesi che l'abbiamo lasciato passare tra noi, l'abbiamo subito eliminato. Troppo pericoloso, capito? Il regno di Dio tra noi, in quest'uomo, è stato un lampo, no? Nella storia è stato un lampo, qualche mese. E pensate, qualcuno che ci ha creduto in qualche maniera, come siamo noi, quindi sappiamo chi sono i cristiani, no? Pensate a questo lampo, che forza di rivoluzione ha lasciato nel mondo, insieme a tutti i tradimenti, i peccati nostri, dei cristiani, della Chiesa. Ma pensate appunto i cristiani cosa hanno prodotto nella storia di novità, di incarnazione, di ispirazione, di... Quello che sta succedendo in un quartiere dove c'è una parrocchia, in un paese dove c'è una parrocchia, con tutti i limiti, porta ancora la forza di questo lampo, capito, no? Cioè, abbiamo visto un uomo così diverso, così bello da vedere, da ricordare, che 2000 anni dopo sta producendo ancora la voglia di fare l'uomo in una maniera nuova, in una maniera bella, hai capito? Questo mondo nuovo, basato sulla povertà di cuore, sull'umiltà, sulla mitezza, sulla fame e sete di giustizia, sulla misericordia, sulla pace, Questo è il mondo che nelle sue parole, nei suoi gesti, Gesù promette e inaugura. È il mondo che ridonerà agli umili e ai poveri ciò che è stato tolto loro e riconcilierà i fratelli nemici. A questo mondo, fatto vedere per qualche settimana da Gesù sulla nostra terra, Dio ha dato ragione. Questo è ciò che noi diciamo quando diciamo che l'ha risuscitato dai morti. Cioè, quello che Gesù ha portato nel mondo, la morte, non l'ha cancellato, Dio lo ha conservato, lo ha posto in cima al mondo, alla fine del mondo, capito? L'ha posto come criterio di tutta la storia. Tutta la storia è misurata da quest'uomo e questa misura è fin da principio, no? La pietra che i costruttori hanno scartato. Cioè, noi abbiamo costruito il mondo, la religione, Gesù non andava bene. Questa pietra l'hanno guardata un po', poi gli buttiamola via. La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra di angolo, la chiave di volta della storia umana. Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. E stamattina siamo qui a guardare sta roba qui, la pietra scartata. In realtà è diventata la chiave di volta che è in cielo, appunto, il risorto è questo, no? L'umanità di Gesù, che abita presso Dio e che è in grado di attirare tutta l'umanità, che segue la via cristiana. Vedete, è una via questa. E quindi ci sarebbe, ma evidentemente che andiamo a chiudere sto discorso, se no, ci sarebbe da discutere adesso tra noi come la mettiamo col nostro cristianesimo, no? Con la nostra religione, cioè con il nostro modo di vivere il cristianesimo, nel quale, come vedete, noi ci siamo. Ma giustamente, perché senza religione l'uomo è come dire senza vestito, senza parola, senza cultura. La religione è un elemento umano fondamentale, ci vuole. E quindi anche noi poi viviamo questa ispirazione al Vangelo di Gesù, questa via, lo viviamo anche attraverso espressioni religiose. Quindi abbiamo il nostro anno liturgico, la nostra domenica, le nostre messe, i tempi, appunto, abbiamo i luoghi sacri, chiese, i santuari, le cappelle, l'arte, sa? Abbiamo le liturgie, i nostri riti, belli, tanti, abbiamo le nostre regole, più o meno conosciute, più o meno rispettate, però insomma abbiamo tantissimi documenti, tantissimi testi, tantissime regole, no? E però la domanda il cristianesimo se la deve sempre fare. Queste regole lasciano passare il Vangelo. Lo fanno passare. Fa riflettere il fatto che i Vangeli non calano dentro un ordine religioso del mondo. Gesù non ha fondato una religione. Non ha costruito riti, non ha costruito encicliche, testi, non ha costruito chiese. Ma i Vangeli, appunto, i Vangeli in quanto tali non ci offrono, come si dice, una rivelazione che abbia forma di religione. Anzi, per alcuni versi, abbiamo visto, senza distruggere la religione, senza volerla contestare, la relativizzano, no? Cioè Gesù la sua religione l'ha relativizzata aprendo una via. Ha aperto una via che è una maniera di incontrare Dio e l'uomo su un altro piano. E allora la libertà che Gesù si prende rispetto al quadro religioso tradizionale, a che cosa è dovuta secondo voi? E quindi io dico anche una rilettura, una critica religiosa che il cristianesimo porta con sé. In virtù di che cosa deve essere fatta questa critica? La critica per cui Gesù è stato ucciso poi, no? Io credo che appunto la critica di Gesù alle strutture religiose è una critica nei confronti di strutture che possono diventare idolatriche. La religione può funzionare come un assoluto, può diventare una funzione idolatrica che ferma, che fissa l'incontro di Dio con l'uomo, che Gesù invece vede infinitamente più aperto, più libero, più alto, più fino in fondo di quanto la religione è capace di pensare. Cioè, bisogna che la religione continuamente si verifichi a qualcosa che è più della religione, che appunto nella rivelazione cristiana è la tenerezza che non ha limiti, non ha fine, verso l'uomo. Se non è così, la religione è a servizio di qualche paura, di qualche interesse, di qualche voglia di separarsi. Perfino il cristianesimo è minacciato da sta roba qui. Basta guardare la storia della Chiesa, è stra-evidente, ma anche la nostra Chiesa di adesso, la nostra parrocchia, ma è evidente che la religione tante volte è troppo poco umana, è troppo poco evangelica, è troppo poco vicina a Gesù, no? E quindi il criterio della riforma, quello che ha fatto il Concilio, qual è il criterio di una Chiesa che deve sempre riformarsi? È il fatto che la Chiesa custodisce qualcosa che è più grande di lei, che è il Vangelo, no? Cioè, come quando appunto noi diciamo messa, c'è lì chi presiede, ma presiede vuol dire che siede al posto di un altro. L'altro è simbolizzato dal crocifisso e dal risorto. Il Signore Gesù è l'unico presidente della comunità cristiana, non i preti. I preti fanno un esercizio di servizio simbolico, di rimandare a Lui, no? Cioè, il rapporto unico, singolare, che ha quest'uomo, Gesù, con Dio, modifica profondamente la religione, tutta la relazione che l'uomo religioso ha col sacro. In questo senso il cristianesimo, più che una religione, un modo di gestire il rapporto col sacro, come spesso viene vissuto, è una via nuova, che non si ferma davanti al recinto del sacro, che istintivamente è immobile, inaccostabile. Sapete come funziona il sacro? Mettiamo dentro lì Dio, che non si può toccare. Se esce, esce per fulminare qualcuno, esce per fare i miracoli. Questo è lo schema religioso che noi facciamo funzionare, anche sul Dio di Gesù. Il Dio di Gesù non è una divinità sacrale che fulmina o che fa i miracoli, tant'è che quando nel Vangelo gli sono saltati addosso per i miracoli ha detto: non ci capiamo, ragazzi, non ci capiamo. Liberare i poveri, annunciare la libertà ai prigionieri, agli afflitti la gioia, come dice, no? Custodire la speranza per gli uomini, per ogni uomo, questo è il regno di Dio. E allora il cristianesimo non si lascia cingere nel sacro, ma apre il cammino che Dio fa in Gesù, il cui sacramento lo celebreremo a Pasqua, lo celebriamo tutte le domeniche, la cui icona, la via cristiana, ha come icona Gesù che la sera prima di morire, per dare la vita per gli uomini, lava i piedi ai suoi discepoli e ci fa sapere che mai Dio l'Altissimo, perché anche il suo è il Dio Altissimo, innominabile, inattingibile, certo, proprio quel Dio è così vicino all'uomo, mai è così vicino all'uomo, come nel sacramento del fratello riconosciuto e servito. Uniamo le nostre voci e le nostre anime perché la comune preghiera sia capace di attraversare le nubi e di giungere con il grido dei poveri fino al trono di Dio. Ascolta, o Padre, la voce del tuo popolo.
Signore, stai nella legge e la radicalizzi fino a superarla. cavi nel tempio a tal punto da minarne le fondamenta. Noi rischiamo di perderci nelle preoccupazioni di capire dove sei, dentro quali regole e quali religioni. Fa invece che diventiamo capaci di andare oltre e di seguirti sulla strada della tua infinita, sorprendente umanità. Preghiamo.
Ascolta, o Padre, la voce del tuo popolo.
Per la Chiesa, perché non creda alla tentazione di definire criteri di appartenenza o di indicare una via unica per la salvezza, ma sappia mettersi in ascolto del Vangelo e dell'uomo che Dio, in Gesù, così coraggiosamente mette al centro. Preghiamo.
Ascolta, o Padre, la voce del tuo popolo.
I danni e le conseguenze delle ricchezze e poteri mal gestiti sono oggi sotto i nostri occhi continuamente. Signore, sostieni chi ci governa nel difficile compito di cercare soluzioni intelligenti, a servizio della giustizia e del bene comune. Preghiamo.
Ascolta, o Padre, la voce del tuo popolo.
In Gesù ci hai rivelato un Dio che sceglie la fragilità umana, gli ultimi, gli esclusi. Lui stesso ultimo, escluso, crocifisso. Per chi è schiacciato dalla solitudine e dal dolore, perché possa sentire la forza misteriosa della tua vicinanza, preghiamo.
Ascolta, o Padre, la voce del tuo popolo. O Padre, che hai cura dei deboli, rivolgi il tuo sguardo misericordioso su quanti attendono il tuo soccorso e il tuo perdono. Perché restituiti alla speranza dalla Pasqua di Gesù, innalziamo a te il canto della riconoscenza e della lode per Cristo nostro Signore.